pezzo comunisti della capitale.
E tu ormai il della riscossa,
quando alzaremo sopra il Corinale bandiera rosa.
E allora le 10:25 di questo lunedì 10 di gennaio 2011, secondo lunedì di gennaio e seconda puntata dell'anno nuovo di Radio Euskadi. Puntata che verterà su due fatti. Intanto la grande manifestazione di sabato scorso a Bilbao per le libertà politiche e civili nel Paese Basco e soprattutto per chiedere la fine della repressione della politica carceraria nello Stato spagnolo, una manifestazione che è stata in forze fino all'ultimo momento a causa di una serie di ricorsi presentati da forze più o meno di estrema destra. Alla fine si è dovuto concedere l'autorizzazione e decine di migliaia di persone sono scese in piazza. Parleremo di questo, parleremo di quello che significa una manifestazione del genere ad inizio anno, e poi ci trasferiremo in Irlanda del Nord. Un paio di articoli, uno a firma di Orsola Casagrande, per parlare del futuro delle sei contee e per parlare soprattutto di quello che si farà di una vecchia caserma della polizia nordirlandese, un vero e proprio simbolo dell'oppressione britannica sulle sei contee, caserma che non c'è più. Bisogna decidere che fare, vedremo anche qui che cosa significa tutto questo e soprattutto di quanti e quali significati si sia caricato quello che a prima vista potrebbe sembrare una semplice ricostruzione di un palazzo diroccato. Ma prima la manifestazione di sabato a Bilbao e prima di parlare un inno alla libertà, come è questa canzone da tutte e tutti conosciuto, un omaggio al grande scrittore Joseba Sariunandia.
Zirela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi falta jelako frekuento generalean. Sarri, 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 gizkatu. Irratikoak antziren ditzen zuzean paella janko zutela eta pitita sarri bere muturretan saltzan zutela kontuatu gabea. Sarri, 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 sarri. Ez dakizten pasatzen den azken aldi ontan, jende hasi dela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direla kozpekuento generalean. Sarri, 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 Cristo marcha la vida. We'll be right back. sarri 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 sarri.
E allora 10:30 in punto, andiamo a cominciare la puntata odierna di Radio Euskadi. Andiamo a cominciarla con una manifestazione di cui abbiamo parlato tante volte nel corso degli ultimi mesi dell'anno scorso, ovvero sia la manifestazione di Bilbao del 8 di gennaio, una manifestazione molto importante, una manifestazione che vedeva al centro del proprio essere la solidarietà con le prigioniere e i prigionieri politici baschi, ma che non in subordine poneva al centro della propria azione il tentativo di rimettere in marcia il processo di pace nel Paese Basco, un processo di pace boicottato in tutti i modi dal governo spagnolo e dall'apparato repressivo statale. Manifestazione che peraltro arrivava anche a ridosso non soltanto della consueta messe di arresti, incarcerazioni, torture, qui purtroppo siamo tutti fin troppo abituati, ma anche in seguito a mesi e mesi di mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori del Paese Basco, che hanno dato vita a tante iniziative, tante mobilitazioni, tanti scioperi aventi come punto principale la potremmo definire la lotta contro il carovita, come va di moda in questi ultimi giorni, ma insomma il tentativo di rispondere alla crisi economica e di individuare i responsabili primari e principali di questa crisi economica, che sono gli stessi di qua e di là dai Pirenei, di qua di là dal Mar Mediterraneo. E allora è un tratto della cultura politica del Paese Basco, ha scritto il quotidiano Gara proprio poco dopo la conclusione della manifestazione. La manifestazione di piazza è quella di oggi, di sabato scorso, rientra a pieno titolo fra le più numerose. Ancora una volta è Bilbao, come hanno scritto alcuni quotidiani spagnoli, a misurare l'adesione alla rivendicazione del rispetto dei diritti politici dei 735 detenuti e detenuti rinchiusi in decine di carceri, soprattutto nello Stato spagnolo ma anche in quello francese. C'era molta attesa per questo appuntamento, attesa se si sarebbe svolto o meno, visto i divieti e le proibizioni dell'ultima ora a cui ci ha purtroppo abituato l'Audiencia Nazionale, il Tribunale Speciale Spagnolo, in questi anni di proscrizione nei confronti di tutto quanto odori di sinistra indipendentista. In questo caso però l'ennesima richiesta di impedimento della manifestazione avanzata dall'Associazione Victimas del Terrorismo, un'associazione di estrema destra sostanzialmente dello Stato spagnolo e supportata dal Partito Popular, non ha avuto esito. esito. Il giudice di turno dell'Audienza Nazionale, Pedras, non ha riscontrato nella piattaforma che ha organizzato la marcia un legame organico con organizzazioni illegalizzate. Nella rivendicazione di un cambiamento della politica penitenziaria può essere identificata con apologia di terrorismo, così ha detto il giudice, smentendo in qualche modo quello che l'Audienza Nazionale ha sempre detto nel corso degli ultimi mesi. Ma come ripetiamo sempre noi, le mosse, le attuazioni dell'Audienza Nazionale, della magistratura spagnola, non rispondono a criteri giuridici, ma rispondono a criteri squisitamente politici. Per quanto riguardava la manifestazione di sabato scorso, cominciava a divenire molto molto problematico una proibizione. Tutto insomma faceva presagire che le arterie e le piazze che dividono in due la capitale basca sarebbero state invase fino a tracimare da decine di migliaia di persone, e così è stato. Migliaia di persone che hanno dimostrato ancora una volta che, al di là dell'identificazione o meno con le azioni delle persone detenute, la questione, la cosiddetta questione dei prigionieri, rimane un aspetto determinante nella soluzione del conflitto basco-spagnolo. Una sensibilità storica, scrive ancora Gara, verso la detenzione politica che ha accompagnato in modi diversi la storia di questo paese per tutto il secolo scorso, fino ai nostri giorni. C'era ovviamente molta attesa per quello che avrebbero detto le forze politiche della sinistra indipendentista, i sindacati e le principali organizzazioni dell'area progressista basca, che oltre ad aderire alla manifestazione hanno anche sottoscritto il cosiddetto accordo di Guernica, accordo in cui si chiede esplicitamente sia ad ETA che al governo spagnolo di intraprendere un cammino che porti alla soluzione pacifica del conflitto. Attesa c'era anche in merito alla possibilità che ETA potesse dire qualcosa in questa occasione. Considerato anche il fatto che sono settimane che politici e mass media annunciano a breve un comunicato ufficiale dell'organizzazione armata basca, in cui ETA dovrebbe rivelare se accetta o meno le esigenze contenute nell'accordo di Guernica, cosa che in realtà l'ETA ha già fatto, ma insomma si fa finta che non sia così. Si è espresso in questo senso il portavoce del Partito Socialista Basco, Pastor, per il quale la manifestazione sarebbe una buona occasione per chiedere ad ETA la fine della lotta armata, ma gli esponenti delle forze politiche presenti alla manifestazione hanno evitato di pronunciarsi su altri argomenti che non siano quelli inerenti alla necessità di un cambiamento della politica penitenziaria nei confronti dei detenuti baschi. Nello Stato spagnolo, queste sono parole del quotidiano Basco Gara, che è un po' la voce della sinistra indipendentista. Nello Stato spagnolo la questione basca viene ormai percepita come incamminata verso una sua evoluzione e si percepisce come la sinistra indipendentista presto o tardi tornerà ad essere protagonista anche in ambito elettorale e istituzionale. Insomma, secondo Gara non potrà andare avanti ancora troppo a lungo l'esclusione di centinaia di migliaia di persone dalla vita politica attiva nel Paese Basco. Per questo sia il quotidiano conservatore Il Mundo sia quello filosocialista Pubblico attribuivano alla manifestazione la funzione di banco di prova per la sinistra indipendentista. C'è da sottolineare come il più diffuso quotidiano del paese, filosocialista e da sempre fautore della linea durissima nei confronti del Paese Basco, Il País, abbia riferito in diretta della manifestazione, un fatto unico per quanto riguarda una manifestazione della sinistra basca. Ma c'è anche chi ha manifestato la sua totale contrarietà a questo corteo, soffiando sul fuoco del conflitto perenne, come il quotidiano monarchico ABC, che ha titolato "Marcia Bilbao al grido di senza amnistia non ci sarà pace", mentre per il presidente del Partito Popolare del Paese Basco, che
sostanzialmente appoggia, co-governa il Paese Basco insieme al Partito Socialista, Antonio Basaguiti, la manifestazione di Bilbao è tanto ripugnante come un atto a favore di stupratori detenuti. Basaguiti evidentemente si scorda che nel Paese Basco gli stupratori sono di norma gli agenti della Guardia Civile, che spesso utilizzano questo metodo per torturare detenute e detenuti politici. Insomma, questo un po' il quadro della manifestazione, una manifestazione che intanto c'è stata e non era detto, poi è stata davvero moltitudinaria e secondo alcuni, almeno secondo quello che si percepisce dalla lettura di molti mass media eufemisticamente definibili non teneri nei confronti del Paese Basco, potrebbe essere davvero l'inizio di un panorama nuovo, un panorama diverso. Sono in molti a ritenere che, insomma, non si potrà andare avanti ancora per troppo tempo con lo stato d'assedio che vige nel Paese Basco, e molti, chissà se sono troppo ottimisti oppure no, si spingono a dire che già alle prossime elezioni potrebbe tornare ad essere presente una formazione politica della sinistra indipendentista nel gioco elettorale. Staremo a vedere. Quello che è importante è stato il successo della manifestazione, davvero davvero immensa. La manifestazione di sabato si è mossa poco dopo l'ora prevista, alle 17:30, non senza problemi vista l'enorme affluenza di persone. 5 colonne di familiari di detenute e detenuti, più di 1000, hanno aperto il corteo occupando 700 metri della sede stradale della grande autonomia Calea, dietro a un grande drappo con il simbolo che chiede il ritorno a casa delle prigioniere e dei prigionieri e lo striscione con la scritta "Prigionieri baschi in Euskal Herria con tutti i diritti". Facciamo un passo avanti. Tra slogan quali lo storico Presoak Alera, amnistia o soa, prigionieri liberi, amnistia per tutti, o Euskal Presoak Etxera, prigionieri baschi a casa, il corteo è avanzato lentamente fra ali di folla che si assiepava sui marciapiedi. Quando il corteo è arrivato davanti alla sede del municipio di Bilbao, la coda aveva lasciato da poco il luogo della partenza. A chiudere la manifestazione l'unica foto di un prigioniero basco, quello di José Mari Sagardui, Gaza, il prigioniero politico con la più lunga detenzione in Europa, 30 anni di carcere. Nella manifestazione c'era chi, familiare o amico, reggeva un cartello con i chilometri da percorrere per andare a visitare il detenuto o la detenuta. di propria competenza. Caceres Badajoz 1503 km, alla Canvillena 1400 km e via di questo passo. Al termine della manifestazione, Maria Ofelia Echandía, sorella del detenuto basco José Miguel Echandía, e il giornalista di Radio Vittoria Iñaki Olasolo sono stati gli incaricati di trasmettere il messaggio dei promotori della marcia nell'atto finale che ha avuto luogo di fronte al palazzo del municipio di Bilbao. Hanno detto: oggi si è compiuto un passo importante nella disattivazione dell'attuale politica penitenziaria e del suo carattere puramente repressivo. Però allo stesso tempo c'è ancora tanta strada da percorrere, perché negli ultimi 10 anni è stato costruito un enorme Guantanamo per il collettivo delle prigioniere e dei prigionieri politici. I due portavoce hanno esortato a far conoscere al mondo, a socializzare in qualunque angolo del pianeta le severe violazioni dei diritti che subiscono le prigioniere e i prigionieri baschi, una realtà che deve passare ad essere quanto prima una fotografia del passato. La democrazia deve farsi strada, hanno detto, e con essa devono essere superate le ragioni che hanno portato centinaia di basche e baschi in carcere o nell'esilio, offrendo una soluzione democratica al conflitto politico e superando anche le conseguenze che ha comportato, fra queste l'esistenza di prigioniere e prigionieri esiliati ed esiliate.
Pero no importa.
Allora, abbiamo visto quella che è stata la grande manifestazione di sabato a Bilbao e soprattutto quello che potrebbe significare per i mesi prossimi venturi, già da lunedì prossimo, insomma, un pochino, come dire, a qualche giorno di distanza, ed elaborato un po' la manifestazione, vedremo un po' come si staranno mettendo le cose nel Paese Basco. Noi continuiamo ad occuparci di situazione politica, ma dal Paese Basco passiamo all'Irlanda del Nord. Un articolo di Orsola Casagrande per parlare delle prossime elezioni nella Repubblica d'Irlanda, quindi non nell'Irlanda del Nord, ma che vedranno fra i protagonisti uno degli artefici principali del movimento repubblicano nordirlandese, Gerry Adams, che si presenterà per il Parlamento della Repubblica d'Irlanda. Vedremo fra poco che cosa questo può significare. E allora andiamo a dare breve lettura di questo articolo scritto da Orsola Casagrande, giornalista del Manifesto, grande esperta della realtà nord irlandese, un articolo dal titolo Gerry Adams, la scommessa del sud, sud inteso come Repubblica Irlandese. Gerry Adams, ricorda la Casagrande, presidente dello Sinn Féin dal 1983, quest'anno sarà candidato al Parlamento irlandese, il Dáil, il suo collegio sarà quello di Louth East Meath. La contea di Louth ha circa 112.000 abitanti ed è una cosiddetta contea di frontiera, quel confine invisibile eppure così pesantemente militarizzato negli anni del conflitto anglo-irlandese che ha diviso un paese e la sua gente. Come tutte le contee di frontiera, anche Louth ha sofferto molto a causa della separazione dell'isola. La disoccupazione è più alta della media nazionale, per gli uomini è qui dell'11,3% a fronte di una media nazionale dell'8,8%, per le donne del 10,9% contro una media nazionale dell'8,1%. Per Adams candidarsi qui nella Repubblica, scrive la Casagrande, è stata una decisione importante. È stato emozionante, ammette, vedere l'entusiasmo di tanti elettori l'altra sera alla presentazione ufficiale della mia candidatura al Fairways Hotel. Adams non si nasconde che questa è l'elezione più importante per la Repubblica da decenni. Il distacco della gente dalla politica è evidente e palpabile, la gente è stanca, delusa e arrabbiata per il comportamento dei politici e di un sistema corrotto che ha tradito il popolo e i lavoratori. Vincere fiducia, contrastare questa rabbia non sarà un'impresa facile neanche per lo Sinn Féin. La gente è alla ricerca di un nuovo modo di fare intendere la politica, vuole una politica che includa veramente i cittadini, che dia loro potere, una politica che escluda le élite, che non faccia gli interessi dei ricchi, che sia davvero in grado di lavorare per tutte e tutti. Un obiettivo difficile, specie in un paese che nei prossimi anni si troverà ad affrontare una crisi economica di proporzioni enormi e dalle conseguenze ancora non chiarissime. Si parla di nuova emigrazione, almeno 100.000 persone costrette ad andarsene dalla Repubblica da qui a pochi mesi, la vecchia tigre celtica in ginocchio. Sono convinto che ci siano le condizioni per tornare a fare politica davvero, una politica non tanto diversa da quella indicata nella proclamazione della Repubblica Irlandese del 1916, una politica che difende i servizi pubblici, in grado di costruire un sistema di imposte equo che protegga i più deboli ma anche chi ha salari bassi e medi. Come farlo? Attraverso lo stimolo continuo dell'economia, proteggendo e creando nuovi posti di lavoro e promuovendo gli interessi delle comunità rurali. Naturalmente per Adams si tratta anche di cambiare un sistema politico che è ormai corrotto, il gap fra la classe politica e le persone deve essere rimosso.
I cittadini devono avere il diritto ad essere coinvolti in tutte le questioni che riguardano la gestione e le scelte del pubblico. Adams dice di avere in mente un modello di società basata sui diritti, che significa anche diritti economici e non solo politici e sociali. In altre parole, una società basata sui diritti, una vera repubblica, richiede, a mio avviso, dice Adams, che i cittadini concorrano alla realizzazione e alla prosperità del bene comune. Dunque diritto al lavoro, alla casa, alla possibilità di accedere alla sanità in maniera egualitaria, all'istruzione e a vivere in un ambiente pulito e sicuro. Una società equa, tollerante, dove ciascuno ha diritto a professare la religione che vuole senza discriminazioni per il colore della pelle o di genere. Questi sono i principi della proclamazione del 1916. Adams pensa anche a una riforma elettorale, a riorganizzare il sistema degli stipendi per le altissime cariche e a un maggior decentramento, che significa anche pensare forme di devolution di potere reale alle comunità locali per quello che riguarda per esempio le scuole, le politiche sociali di assistenza agli anziani e le politiche riguardanti l'ambiente. Penso che il referendum sia uno strumento importante e dovrebbe avere un ruolo chiave nella politica futura, perché consente ai cittadini di legiferare direttamente. Con un altro articolo di Orsola Casagrande noi andiamo a chiudere la puntata odierna di Radio Euskadi, ancora dall'Irlanda, stavolta dall'Irlanda del Nord. Si parla della difficile costruzione della pace nel paese, si parla soprattutto di una vecchia caserma di polizia che deve essere distrutta, ma non è soltanto un problema immobiliare.
Hola, muy buenas. Vamos todas. Misericordia, Mater Misericordia. Cielo, pagando la quota mensual.
E allora si parlava di caserme. Il 17 dicembre scorso a West Belfast è scaduto il termine per presentare la cosiddetta dimostrazione di interesse sul futuro del sito una volta occupato dalla caserma di polizia di Anderson Town, nella parte occidentale per l'appunto della capitale dell'Irlanda del Nord. Anytown Barracks, come era familiarmente chiamata dalla gente di West Belfast, è stata demolita nel 2005, 7 anni dopo la firma dell'accordo del Venerdì Santo, l'accordo di pace fra una parte di repubblicani, unionisti, governi inglese e irlandese. Anytown non era solo una caserma della famigerata RUC, la Royal Ulster Constabulary, la polizia settaria nordirlandese, era uno dei simboli più visibili dell'occupazione inglese nelle 6 contee dell'Irlanda del Nord. Era il simbolo della repressione unionista e forse per la sua posizione alta su quella collinetta che si trova all'incrocio fra Glen Road e False Road, lo era ancora di più per quell'aria spettrale con cui dominava sulla strada, False Road, la più famosa della resistenza nordirlandese agli inglesi. Arrivando da Davis Flat, cioè dal centro di Belfast dove False Road ha inizio, ci si trovava di fronte a questo mostro di filo spinato, cemento, lamiera, telecamere. A sinistra il cimitero repubblicano, quello dove sono sepolti i martiri della resistenza nordirlandese, i repubblicani dell'Ire e dell'Ill, Bobby Sands, Mairead Farrell e tanti altri. A destra Glen Road con i suoi sparuti, allora negozietti. La caserma era stata costruita all'incrocio per dominare entrambi i lati del quartiere. Le camionette blindate della polizia uscivano solo dal lato sinistro, quello del cimitero. Un'immagine vista e rivista migliaia di volte, lo stesso portone che si apriva lentamente per rilasciare il suo corteo di blindati di morte. Una pantuglia era composta solitamente da due camionette di soldati britannici e una di RUC, ma anche da due di RUC e una di soldati, il milite con il mitra che scandagliava la zona, la testa fuori dall'apertura sul tettuccio. Un secolo fa? No, soltanto pochi anni sono passati. Oggi al posto di Andy Town Barracks c'è uno spiazzo di cemento, qualche fiore e più che altre erbacce incolta. Ma durerà poco così. I cittadini infatti sono stati chiamati a discutere sul futuro di quel sito. Che cosa costruire al posto di quello che è stato per oltre un quarto di secolo un simbolo di repressione? Racconta Geraldine McAteer, direttrice del West Belfast Partnership, che la consultazione ha visto la partecipazione di molti cittadini. Ci sono stati molti suggerimenti, molte idee su come riutilizzare l'area. Tutti comunque concordano sul fatto che questo sito deve essere restituito al quartiere. Il ministro dello sviluppo, Alex Atwood, ha confermato che il concorso per la ricostruzione del sito sarà presieduto dall'architetto Daniel Libeskind. Se tutto andrà secondo i piani, a settembre del 2011 sarà annunciato il vincitore del concorso. Naturalmente il progetto sarà sottoposto al giudizio dei cittadini, che fra le varie proposte avevano indicato la realizzazione di una biblioteca multimediale che raccogliesse informazioni storiche sul sito e sui dintorni, ma anche un sito turistico con un caffè e uno spazio per mostre, oltre a un servizio legato al cimitero di Milltown, che è un monumento storico. E infine ancora cultura, c'era l'idea di un centro multifunzionale che potesse ospitare mostre, concerti ed eventi culturali. La storia di Andy Town Barracks è per molti versi paradigmatica della storia dell'Irlanda del Nord. La demolizione della caserma rimanda alla demolizione di un sistema politico e di governo, quello unionista con l'appoggio inglese, basato su privilegi e single community orientated, cioè solo per la comunità unionista, che ha potuto godere negli anni dell'occupazione britannica di posti di lavoro, case migliori, scuole migliori. Non che l'occupazione inglese sia cessata, perché nonostante il governo del Nord Irlanda oggi sia in mano a unionisti e repubblicani, almeno in linea di principio, l'occupazione è ancora visibile nella pratica di una politica di privilegi. West Belfast, area repubblicana, è il cuore della resistenza agli inglesi, è cambiata moltissimo, ma non sono arrivate le tanto decantate fabbriche con la pace, non sono stati creati tanto decantati posti di lavoro in arrivo con la fine della guerra. La disoccupazione a West Belfast rimane molto alta. Geraldine McAteer ricorda che qui vivono circa 74.500 persone, cioè il 27% della popolazione di Belfast. Qui c'è la più grande comunità di travelers, gli zingari irlandesi, e West Belfast è anche la zona che ha attratto in questi anni di immigrazione molte comunità straniere. Non a caso, perché nelle zone unioniste gli stranieri sono oggi come erano i repubblicani e i cattolici durante la guerra, nemici da espellere con le buone o con le cattive. Non più tardi di un anno fa, 100 polacchi sono stati costretti a ritornare in patria dopo un assedio alla chiesa dove si erano rifugiati da parte di gruppi di sbandati ex appartenenti agli squadroni della morte lealisti. Il governo del Nord Irlanda oggi è un governo condiviso con un primo ministro, Peter Robinson, unionista, e un vice premier, Martin McGuinness, repubblicano. Sinn Féin e Democratic Unionist Party si dividono ministri e responsabilità, ma è un governo che fatica a realizzare gli obiettivi che si prefigge, perché il veto unionista è ancora una realtà. Non è un caso dunque che la dissidenza repubblicana, cioè quelli che pensano che la pace non abbia portato grandi benefici alla comunità repubblicana, inteso come quelli che cercano l'unità con la Repubblica Irlandese o comunque che si oppongono all'unione con la Gran Bretagna, si stia rivelando sempre più come una spina nel fianco anche dello Sinn Féin. È una dissidenza composita, frammentata, vari gruppi spesso senza una linea chiara ma comunque legittimati dal consenso di una parte importante della comunità. E i Righi è il partito forse più articolato, di critica al processo di pace. Nato nel 2006 come movimento e consacrato come partito da un congresso nel 2007, ha come obiettivo la cessazione dell'occupazione britannica delle sei contee del nord. Il suo segretario è Brendan McKnight, ex presidente del comitato di abitanti di Garvaghy Road, un uomo molto stimato e amato. È stato lui a guidare l'opposizione alla violenta marcia unionista che ogni anno seminava il panico fra gli abitanti della repubblicana Garvaghy Road a Port Down. E Righi ha appena lanciato una nuova campagna, Stormont Isn't Working, l'accordo di Stormont non sta lavorando. Secondo le statistiche inglesi, dice McKnight, ci sono oltre 110.000 persone in cerca di lavoro nelle sei contee. Decine di migliaia di persone sono in lista d'attesa per una casa o una prestazione ospedaliera. Migliaia di persone vedranno tagliati i loro già miseri sussidi, mentre i salari sono sotto attacco e altri posti di lavoro sono a rischio. La campagna, insiste, è per denunciare che i tagli sono voluti dal governo inglese e che l'amministrazione di Stormont, cioè il Parlamento nordirlandese nato dall'accordo di pace, alla fine accetterà questi tagli. McKnight aggiunge che il governo di Stormont ha già accettato nel suo programma 2008 circa 2 miliardi di euro in tagli della spesa pubblica, che sommati ai 420 milioni di euro approvati qualche mese fa, portano i tagli previsti da questo governo a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Gerry Adams, presidente dello Sinn Féin, che al governo ribatte che il budget approvato per il nord è stato pensato per proteggere i servizi pubblici, stiamo lavorando per far crescere l'economia, lo stesso stiamo facendo al sud. Quest'anno sarà comunque un anno importante, un anno di elezioni che potrebbero cambiare il volto dell'Irlanda, sia a nord che a sud. A nord a maggio si voterà per rinnovare l'Assemblea per il Nord Irlanda e per le amministrative, mentre al sud si aspetta la data delle politiche. Lo Sinn Féin ha deciso di puntare molto sulla Repubblica e i sondaggi premiano questo impegno, prevedendo un exploit per il Partito Repubblicano. Lo stesso Adams, come abbiamo visto in precedenza, sarà candidata al sud nella contea di Louth. Al nord i repubblicani hanno sempre aumentato i consensi anche alle amministrative. La crisi economica è pesante e sarà proprio sulla capacità di presentare proposte credibili per affrontare questa situazione che si giocheranno le diverse partite elettorali.
Bene, sono le 11:05 minuti primi di questo lunedì 10 di gennaio 2011. Su queste note dalla Irlanda, prima dalla Repubblica Irlandese e poi dalle sei contee dell'Irlanda del Nord, chiudiamo la puntata odierna di Radio Scadi, che vi dà appuntamento a fra 7 giorni, sempre sugli 87.9 in modulazione di frequenza Roma e nel Lazio di Radio Onda Rossa, oppure grazie al sito www.ondarossa.info, sempre intorno alle 10:15, 10:20 del lunedì mattina. Vi ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica della trasmissione, radiouscadi@autistici.org. Vi ricordiamo che sul sito ondarossa.info la trasmissione di oggi sarà scaricabile come tutte le altre precedenti a partire più o meno dalla giornata di domani. E quindi vi lasciamo con la sigla finale di Radio Scadi, poi un pochino di musica, ritorneremo in voce fra circa 10 minuti per qualche aggiornamento dall'Italia. Si apre questa settimana un periodo molto complesso per il nostro paese, ma ne parleremo più tardi. Nel frattempo, sigle finali, ci si risente intorno alle 11:20.